20 e 5 minuti Radio Popolare, Popolare Network. Io sono Luigi Ambrosio, questo è l'orizzonte delle 20. Netanyahu, ho sentito Trump, mi ha invitato alla Casa Bianca, è un'ultima ora che leggo proprio in questo momento mentre mettevo la sigla, è uscita. Netanyahu sta tenendo ancora una conferenza stampa a Gerusalemme, dopo che oggi possiamo dire l'invasione di terra di Gaza si è compiuta nella sua fase più irruenta. E quindi una conferenza stampa che nelle prime battute sta tenendo un po' il registro dell'isolamento di Israele, a cui Netanyahu da un lato risponde con l'autarchia, ha parlato anche dello sviluppo di un sistema produttivo più incentrato sulla produzione nazionale, ha citato Sparta, poi ci vediamo su Sparta con Anna Foa che abbiamo intervistato, ma in realtà poi ribadisce il solidissimo legame con gli Stati Uniti. E poi naturalmente c'è il terreno con la guerra nel cuore di Gaza. Buonasera Anna Mumigliano.
Buonasera.
Lo stai sentendo Netanyahu? Hai seguito le prime battute della conferenza stampa?
Sì, diciamo che non è però una grande sorpresa, perché diciamo era quello un po' che ci si aspetta.
Ti sento un po' male Anna, riesci magari ad avvicinarti un po' di più al telefono? Non so se è un problema di ricezione.
Proviamo così meglio?
Così meglio, sì.
Ok, allora diciamo che non è una grande sorpresa, perché diciamo l'impressione che ne è, cioè quello di un Netanyahu disposto ad andare fino in fondo e che sostiene, e probabilmente ha ragione, ma bisogna vedere in quale misura, sostiene di avere il pieno sostegno di Trump, anche diciamo ribadito quello che aveva già ammesso ieri, cioè che le sanzioni, i vari tipi di boicottaggio cominciano a farsi sentire sull'economia israeliana. Però quando dice siamo Sparta, cosa intende dire? Che che non gliene frega niente dell'economia israeliana tradizionale, ma anche che effettivamente c'è una parte dell'economia israeliana che sta un po' reggendo, anzi sta crescendo vertiginosamente, che è quella della difesa, perché Israele non solo produce armi per se stesso, però anche un grande esportatore.
Il terreno poi, naturalmente possiamo dire, come era corretto quello che ho detto introducendoti, insomma, che ormai siamo entrati nel pieno dell'invasione con i carri armati di Gaza City, è questo che era stato
sì,
annunciato?
Sì, è quello che è stato annunciato, e tra l'altro quello che abbiamo visto è un po' un classico, no? Quando c'è l'invasione di una città, tu parti, l'hanno fatto anche gli americani in Iraq, prima bombardando pesantemente, e questo per evitare, cioè per rendere la vita più difficile ai cecchini, e poi giorni dopo entri via terra. Quindi nel momento in cui noi abbiamo visto, no, nell'ultima settimana che c'erano bombardamenti intensificati che hanno tirato su in particolare quello che qualcuno chiama i grattacieli, in realtà non ci sono grattacieli a Gaza, sono magari torri di una ventina di piani al massimo, lì era chiaro che si andava, e poi si è concretizzato la scorsa notte quando sono stati avvistati i primi carri armati israeliani e ancora di più oggi. Tra l'altro Israele, prima ancora di aver mandato i carri armati, aveva mandato i bulldozer, in alcuni casi bulldozer, possiamo chiamare dei bulldozer droni perché sono senza pilota, sono radiocomandati, e a distruggere edifici, quindi appunto per creare la massima distruzione proprio architettonica prima di entrare fisicamente.
Quello della distruzione anche fisica della città, cioè tirar giù tutto, rimane uno degli obiettivi di questa azione?
Ma cioè, secondo me era più un prodromo che un obiettivo, cioè se parliamo dell'ingresso via terra dell'esercito israeliano con Gaza, voglio vedere quanto hanno intenzione di restarci, però se intendiamo questo, e i bombardamenti e la distruzione era il prodromo, non era l'obiettivo. Poi invece potremmo fare un discorso più ampio sullo scopo di questa guerra, così come la sta combattendo Netanyahu, che non è la liberazione degli ostaggi, ma probabilmente uno degli obiettivi è rendere la striscia di Gaza un posto quantomeno abitabile possibile, almeno nel breve, nel medio termine.
E breve medio termine vuol dire poi che però le persone che se ne vanno difficilmente ritorneranno. Questo c'è negli obiettivi anche.
Allora, sì, cioè quello è ancora un altro discorso, cioè il famoso progetto della Gaza Riviera di cui parlava Trump, che poi diciamo, si è scoperto diciamo che le menti originarie dietro questo progetto erano due imprenditori israeliani, uno dei quali è membro del COGAT, cioè dell'agenzia governativa israeliana che si occupa dell'occupazione dei territori, e sì, sicuramente c'è anche questo progetto che è quello di svuotare la striscia di Gaza o una parte della striscia di Gaza dei suoi abitanti, e alcuni membri estremisti del governo Netanyahu hanno detto, addirittura detto: ah, noi vogliamo costruire un quartiere di lusso per i nostri poliziotti dentro Gaza, vogliamo ritornare a fare colonie. Io su questo, cioè, sicuramente gli piacerebbe che veramente pensino di poterlo fare. Io non sono così sicura perché dove li mandi fisicamente questi palestinesi? Cioè, non se li prende nessuno, senza contare il fatto che loro giustamente non se ne vogliono andare. Quindi, diciamo, io su questo lato qui, questo progetto dello svuotamento della striscia di Gaza, io non so quanto ci credo, per quanto non mi stupisco ormai più di niente. Forse una possibile ipotesi è che pensino un po' a una via di mezzo, cioè a ridurre la popolazione di Gaza in spazi sempre più ridotti e prendersi una parte di Gaza, presumibilmente il nord.
Grazie Anna Mamigliano, ti lascio che so che in redazione sono ore complicate, buon lavoro.
Grazie mille, buon lavoro a voi, ciao.
Anna Mamigliano al Corriere della Sera. Oggi è arrivato anche il rapporto della Commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite sul genocidio che ha stabilito che effettivamente Israele a Gaza sta commettendo un genocidio. A Bruxelles invece l'alta rappresentante europea per la politica estera, Kaya Kallas, ha detto che domani la Commissione europea adotterà un pacchetto di misure su Israele. Tra queste misure c'è anche la sospensione degli accordi commerciali, insomma, un isolamento che a livello internazionale diventa sempre più importante, e il tema del genocidio, l'accusa di genocidio che si struttura, e forse anche per questo poi Netanyahu reagisce in quella maniera, evocando Sparta, evocando l'autarchia, facendo prova così di forza. Soli contro tutti, che poi non è vero soli contro tutti, perché gli Stati Uniti di Trump stanno con Netanyahu. Poco fa lo stesso premier israeliano lo ha detto in conferenza stampa: Trump mi ha invitato alla Casa Bianca. Però di questi temi, della società israeliana e delle prospettive di questa guerra abbiamo discusso con Anna Foa. Me la faccio ascoltare.
Israele ha già dimostrato che delle organizzazioni, istituzioni internazionali non gliene importa assolutamente niente. Ha dimostrato che il Tribunale internazionale per lei sono cose da rifiutare, da respingere. È andata all'ONU a dire che si trattava di una palude di antisemitismo. Non vedo perché dovrebbe occuparsi di questa cosa, anche se ormai le voci che puntano verso l'accettazione dell'etichetta genocidio per quello che sta succedendo sono molto ampie e vengono da tutte le parti, sia a livello politico che giuridico, perché questa dell'ONU ha una valenza anche giuridica, mentre molte delle voci che vengono anche da Israele stessa, dal alle manifestazioni sono voci soprattutto politiche. Israele certamente non si occuperà, non sarà mossa da questa cosa, perché ha dimostrato ieri, quando Netanyahu ha detto che loro sono isolati e che sono come Sparta, ha dimostrato quello che si immagina, un paese completamente isolato rispetto al resto del mondo, che fa quello che vuole, senza che ha compresi i genocidi e comprese l'espulsione, la pulizia etnica e forse chissà, comunque le espulsioni e forse chissà anche l'apartheid, senza che nessuno dica niente o che possa dir niente, anche volendo, in cui esiste come una sorta di bolla separata. Non so cosa può essere paragonato a questo. Forse quando lui parla di Sparta, effettivamente la cosa può essere.
Come riferimento storico, ma anche culturale, intende dire.
Sì, per arrivare a un confronto di quella che è la situazione di Israele rispetto come vede il futuro dello Stato, deve ricorrere a Sparta, che è un confronto molto lontano e anche molto problematico, direi.
È l'emblema della città in guerra.
La città in guerra, ma è anche l'emblema di una città schiavista che ha tutta una serie di caratterizzazioni lontane, diciamo, dalla, chiamiamola tra virgolette, democrazia ateniese.
Trova delle ancora opposizioni solide in Israele?
Io direi che di opposizione ce n'è molta in Israele. Io insisto su questo perché c'è un po' la tendenza da parte delle parti più estremiste dell'ala filo-palestinese a dire che sono tutti uguali gli israeliani. Non è vero, c'è un'opposizione che sta andando avanti, che sta crescendo, che è cresciuta dopo marzo, dopo il blocco dei rifornimenti, dopo la fame indotta, la carestia, e che è un'opposizione che guarda anche ai palestinesi, non guarda soltanto agli israeliani, non guarda soltanto ai poveri ostaggi moribondi e nemmeno guarda soltanto alla democrazia interna in pericolo. Quindi io credo che esista una grande opposizione, solo che sembra quasi che da una parte ci sono queste grandissime manifestazioni, gruppi che intervengono nella Cisgiordania, che aiutano i palestinesi, questi rapporti anche con i palestinesi che si stanno in qualche modo ricostruendo dopo questa tragedia del 7 ottobre e dell'inizio della demolizione di Gaza, e dall'altra invece c'è il governo che procede imperterrito per la sua strada con l'appoggio di Trump e fa quello che vuole, se assolutamente quello che vuole, come se quello che succede non l'opposizione eccetera non ci fosse.
Ieri Marco Rubio, il segretario di Stato americano, a proposito di Trump, è stato in Israele e subito dopo è iniziata questa che sembra l'offensiva finale contro Gaza. Quindi quando lei dice Israele isolata nel mondo, in realtà ha l'appoggio degli Stati Uniti.
Ha l'appoggio americano e solo degli Stati Uniti. Certo, mi dirà che è un appoggio molto importante, però la sua reputazione, l'immagine che si ha di lei nel resto del mondo è un'immagine molto negativa.
Questa distruzione dell'immagine naturalmente di Israele nel mondo è parte anche della sua riflessione sul declino di Israele. Queste immagini che arrivano da Gaza non fanno naturalmente che andare in quella direzione.
Certo, se uno vede un genocidio in atto, perché questo io sono d'accordo con l'ONU, è un genocidio in atto, non può che riflettere su chi attua questo genocidio. Dopodiché che cresca anche l'antisemitismo nel resto del mondo, che ci siano un'equiparazione di ebrei e israeliani o che ci sia un boicottaggio rivolto anche contro persone che si sono battute tutta la loro vita a favore dei palestinesi, e del resto è una conseguenza in qualche modo inevitabile, anzi dovrebbe essere evitata in un certo senso, ma è molto difficile evitarla in un momento in cui la cosa principale da ottenere è la fine delle morti e delle distruzioni a Gaza e in Cisgiordania.
L'antisemitismo è un sentimento, è una cultura che non è accettabile nemmeno se in Israele c'è un genocidio. Come si risponde?
Ma io credo che vada accettato il fatto che c'è un genocidio perché troppe voci si levano, fra l'altro anche in Israele. Se guarda i video che vengono dalle manifestazioni, la parola genocidio è ormai negli ultimi 2 mesi assolutamente ricorrente, è una parola, come dire, sdoganata in Israele. E forse dobbiamo accettare che la percezione che gli israeliani hanno delle azioni del loro governo si trasmetta anche al mondo esterno e anche alla diaspora ebraica. Io credo che il silenzio e la complicità che una parte dei paesi europei, ma anche le comunità della diaspora ebraiche hanno avuto su questa vicenda, certamente abbia aiutato il crescere dell'antisemitismo. Dall'altra parte io credo che vanno fatte delle distinzioni. Quando io dicevo prima che no, non tutta Israele per Netanyahu, anche quei dati che vengono propinati a volte sono dati che sono stati con quello che la maggioranza della popolazione è per il governo di Netanyahu, sono stati che sono stati variamente contestati e messi in discussione. Io vedo grandi manifestazioni e un'opinione pubblica di sinistra, diciamo di opposizione,
Non la
che
sento.
guarda anche i palestinesi e che ha finalmente, dopo un anno, certo messo parecchio, comunque ha finalmente imparato a capire che il suo destino è legato a quello dei palestinesi.
Ci sono i carri armati a Gaza e dopo i carri armati a Gaza, dopo la distruzione finale di Gaza, quale prospettiva ulteriore si apre a questo punto, secondo lei?
Non lo so, certamente bisogna vedere cosa succede sul fronte delle trattative che non sono state, nonostante tutto, interrotte. Io avevo avuto la sensazione che il bombardamento dei negoziati a Doha fosse la fine di qualunque trattativa. Sembra che non sia così, ma certamente non aiuta le trattative il fatto che chi stava trattando sia stato bombardato da Israele. Ecco. Se per caso qualche trattato, forse toccare il fondo vuol dire in qualche modo avere la possibilità di risalire, e noi stiamo, Israele sta toccando il fondo del suo abominio e i palestinesi stanno toccando il fondo in qualche modo del loro terribile destino di morte, perché quello che sta succedendo a Gaza oggi, da ieri sera, è un destino di morte, perché dovremo contare un numero di morti perlomeno pari a quello che sono realizzati fino ad oggi. Ecco, io non lo so, punterei molto sui negoziati e soprattutto su qualcosa che dal basso, manifestazioni che dal basso contestino il governo, che alla fine riescano a ottenere qualcosa, e sperando anche in un legame con i palestinesi, con gli arabi israeliani, qualcosa che finora non si è realizzato fino in fondo, anche perché gli arabi israeliani hanno paura di mettere in discussione il loro stato, già non completamente uguale, ma che forse potrebbe essere una delle strade verso la soluzione. L'altra è quella del rifiuto dei richiamati di andare a servire nell'esercito. Mi dirà che sono utopie, certo, forse sono utopie, ma quando nessun'altra strada è aperta, forse l'unica strada possibile è quella dell'utopia.
Anna Foa, avete sentito, l'utopia è l'unica prospettiva che rimane, ci dice, rispetto a quanto sta accadendo a Gaza. IDF ha comunicato, lo leggo dall'agenzia poco fa, controlliamo il 40% della città di Gaza. L'Egitto ha dichiarato invece, con l'assalto a Gaza la regione è sull'orlo del caos totale. Vi abbiamo raccontato questo pomeriggio durante l'Orizzonte, poi anche nei giornali radio, la serie di mobilitazioni che ci sono in corso in questo momento. Roberto Maggioni a quella di Milano. Buonasera Roberto.
Buonasera Luigi, eccomi.
Sì. Allora, sento molto rumore sotto di te.
Sì, un corteo che si sta ingrossando, un po' selvaggio. Adesso sono i manifestanti in via Maino, praticamente ha girato attorno alla prefettura. Adesso mi sposto un po' per parlare con te. C'è stato un po' di spingi prima in corso Monforte, quando la testa del corteo ha cercato di sfondare il cordone di polizia, però insomma polizia ha mantenuto insomma gli scudi e i manifestanti non sono riusciti a passare. C'è stato appunto un po' di spintoni con gli agenti, ma nulla di più. Adesso il corteo appunto sta un po' girando attorno alla prefettura, adesso sta andando verso Porta Venezia. Gli slogan insomma sono quelli che si urlano nei cortei per la Palestina, con riferimenti in particolare adesso anche al fatto di bloccare la città, creare disagio, farsi sentire in questo modo. Adesso per vedere un po' anche quanta gente c'è, ecco, direi che sono alcune migliaia di vari componenti insomma di movimenti di vario tipo, tanti giovani, ci sono insomma la composizione un po' anche dei sabati dei cortei palestinesi a Milano, con anche tante seconde generazioni e comunità di stranieri che vivono e lavorano è qui a Milano. Quindi Luigi, appunto, adesso il corteo in Viale Maino stanno lanciando un po' di torce verso la polizia, e l'idea appunto, da quel che mi pare di capire, è di bloccare un po' la città, adesso in particolare la circonvallazione verso Porta Venezia.
Grazie Roberto Maggioni, naturalmente poi le tue corrispondenze Metro Regione domani mattina. Grazie, buon lavoro Roberto. Ora questa è la sigla, la conoscete, sono le 20:28. Netanyahu intanto sta da Gerusalemme continuando a tenere la sua conferenza stampa e ha detto: il Qatar finanzia Hamas, l'attacco era giustificato. Si riferisce naturalmente al raid contro Hamas, contro i vertici di Hamas che erano riuniti a Doha, cosa che ha fatto arrabbiare anche Trump, visto che il Qatar poi rimane comunque un alleato degli Stati Uniti. Alle 20:28 è tutto, Luigi Ambrosio vi saluta, l'Orizzonte delle 20 come sempre domani attorno alle 20, rimanete con noi con i programmi di Radio Popolare Network.